La fatica in casa. Bene, buonasera a tutti. 21 ottobre 2024, un'altra puntata del podcast Al Bar delle Verità, sempre con Davide Cerutti, ideatore e l'anima di questa trasmissione. Davide, sei preparato come sempre?
Ci sono, buonasera a tutti, ciao Alberto.
Abbiamo visto la tua conferenza. Dov'è che eri, in Toscana?
Ero in Toscana proprio a Firenze, è andata molto bene perché c'erano 50 persone, quindi non è
Ma
poco per una presentazione di
c'era
un libro.
qualcuno, c'era qualche neofita o tutti già belli preparati?
No, no, c'era qualche neofita. Infatti io all'inizio, non so se hai visto, chiedo sempre a che livello sono. Qualcuno diceva sì, qualcosa, altri proprio zero. E quindi quando c'è qualcuno che parte da zero, a me piace proprio partire dall'inizio, cioè da come sono nate queste scoperte, no? Quindi la storia del
Sì.
dottor Hammer e tutto, certo.
Ma allora, ci sono degli argomenti che hanno posto nella chat del Bar delle Verità sul canale Telegram omonimo. Ma prima
Sì.
di quelle, mi domando sempre, quelli che vengono nuovi è perché sono portati da qualcun altro o c'è qualche altro secondo te motivo?
Allora, per la mia esperienza, quelli che vengono nuovi comunque non è che rifiutano quello che sto dicendo, cioè sono nuovi nel senso che.
No, scusa, dopo rispondo a questa parte qui, ma la domanda prima era perché sono venuti lì? Cioè qualcuno è che li ha portati a forza oppure, non so, sarà sempre un passaparola o che croce, no?
No, no, appunto ti stavo dicendo, siccome non rifiutano, secondo me sono persone che comunque avevano in prima persona interesse ad ascoltare. Poi magari non sapevano niente di Hammer o avevano sentito solo genericamente che era un approccio simile allo psicosomatico, comunque olistico, comunque qualcosa che magari hanno sentito che li ha interessati, c'è, perché sennò uno non va così a caso alla presentazione di un libro. Però sono comunque, non sono trascinati. Sono, per le mie esperienze, quelli che ho trovato. Io non ho, devo dire che sia nei miei corsi sia nelle mie conferenze non ho trovato proprio dei, tra virgolette, rompiballe, cioè
No,
gente
per
che
carità.
venisse a contestare o a, va bene, alcune domande magari un po' scomode, ma ci stanno, nel senso che uno deve anche capire, no? Però proprio contestatori stile Iene non mi sono mai capitati, sai che altri divulgatori ameriani sono capitati, ameriani non solo, anche di
Ah,
altri.
ci sta. Beh, sì, amico Buranello, addirittura gli hanno fatto l'agguato con una finta malattia online, però, e quindi, sì. Vabbè, no, io qui a Padova abbiamo avuto una grande grazia di avere un prete che è stato era una persona carismatica, era non perché non c'è più, ma perché non è più prete, Sonia è di Milano, e lui mi ricordo quando faceva queste radunate, non dico oceaniche, ma insomma lui riempiva qualunque palazzetto, qualunque sala andasse, e diceva sempre, per tutti quelli che sono stati costretti a venire, vi dico che vi capisco, perché lì succedeva spesso che molte persone, colpite, diciamo così, non dico illuminate, ma colpite dal personaggio, poi trascinavano fratelli, coniugi, parenti, eccetera. Era molto contagiosa la cosa, quel contagio lì sì che esiste. Però lui faceva sempre la battuta: vi capisco,
Sì,
portate
però sì.
pazienza.
Ma lui va bene, faceva le sue conferenze, parlava di vari argomenti, diciamo abbastanza in generale, no? Di cosa parlava lui?
Spiritualità, genericamente di spiritualità. Lui diceva che parlava di Vangelo anche senza citarlo, senza citarlo esplicitamente.
Ok,
Per cui,
ok.
no,
Ma
bella
sai,
persona.
medicina di Hammer, la salute è sempre l'argomento più delicato, se vogliamo, forse probabilmente più delicato anche della spiritualità. E quindi è difficile che
No, ci sono.
uno, sai, se uno viene
Ma
vuol dire che un minimo è interessato, un minimo almeno ascolta. Poi magari finita la conferenza se ne va a casa e dice sono tutte stronzate.
però, qualcosa secondo me comincia a lavorare dentro di lui, perché
Qualcosa rimane, sì.
comunque tutti quanti abbiamo un'esperienza che quel tale ha avuto un problema, che magari prima il figlio, che ne so, si drogava oppure ha avuto questa delusione forte al lavoro e dopo gli è capitato qualcosa. Quindi a livello, diciamo, di intuizione,
Sì,
poi di
è vero,
sì.
però deve esserci il momento giusto della vita per rivedere la propria vita, anche passata e presente, in questa nuova ottica. Perché se non è il momento giusto, Sì, si sentono le cose e poi le lasciano lì e ricominciano a pensare come hanno sempre pensato.
Allora, per chi ascolta questa trasmissione per la prima volta, lo dico come sempre, noi siamo qui non per fare una lezione, beh, Davide sì, io no, ma comunque l'idea è quella di condividere, per cui tutti quelli che hanno qualcosa da dire, da chiedere magari, o anche da testimoniare, sono benvenuti perché nessuno ha il 100% della verità in tasca, qualcuno ha capito qualcosa di più, qualcuno qualcosa di meno, ma tutti possono dare un contributo. Potete farlo sia alzando la mano, metaforicamente parlando, cioè chiedendo di parlare sul vostro computer o telefonino, oppure mettendo una domanda, tipicamente sulla chat, è difficile fare una testimonianza completa, ma se volete potete, poi magari la leggo io, o una domanda nella chat del canale Telegram Ingannati. Davide
Allora,
ha raccolto le cose, ha raccolto un po' di domande, se vuoi parlarne subito,
sì,
perché io sono...
allora, mi sono segnato gli argomenti, non ho segnato chi poneva la domanda, però se poi è in ascolto e vuole fare qualche altra domanda di approfondimento o chiarimento.
Giovanni ha chiesto di parlare, vediamo se vuole dare adesso o dopo.
Vai.
Giovanni, devi toglierti dal mute da solo cliccando sul pulsantone verde in basso. Credo che sia verde anche nel client. Eccolo là. Perfetto.
Non l'ho avuto mai.
Ciao.
No. Sì, buonasera. Volevo
Ciao.
chiedere una cosa per un'altra persona, per la sindrome di Sjögren, come si legge? Non mi ricordo come si dice. Sjogren, non so se avete presente. È una malattia. Allora, ti dico già che con la medicina di Hammer non utilizziamo queste etichette perché queste sono solo etichette. Andiamo a vedere i sintomi che ha la persona. Quindi, se conosci i sintomi che ha, li analizziamo in chiave ameriana. Qualche sintomo, cioè io so un po' la storia che diciamo un vissuto un po' familiare, diciamo con qualche di difficoltà a livello affettivo, diciamo con delusione a livello da parte dei genitori, no? E poi una vita di coppia che non è stata pienamente appagante. Diciamo tra i sintomi ci sono secchezza degli occhi, problemi in generale, cioè diciamo dimagrimento, dolori diciamo articolari, queste cose qui, cioè non ci so, che è stata classificata da un dottore con questa sindrome. Ma allora, sai, questo qui ti faccio un discorso generale. La medicina tende a mettere etichette, quindi mette assieme dei sintomi che a volte possono capitare assieme, a volte no, e gli dà un'etichetta. Ma è semplicemente per dare un nome al cosiddetto nemico, perché loro interpretano la malattia come un nemico che ti sta attaccando, no? Con la medicina di Hammer abbiamo capito che non esiste nessun nemico che ci attacca, esistono solo i processi biologici. Uno o più processi biologici, come in questo caso, no? Quindi, i sintomi che mi hai detto, quindi dolori articolari e stanchezza? Diciamo stanchezza, io dicevo proprio secchezza, cioè con i liquidi del corpo, in particolare per esempio gli occhi, tendenza che magari un occhio si sente come se avesse difficoltà motorie, una secchezza, cioè sia secchezza che l'occhio che come se fosse bloccato. Allora, la secchezza in sé riguarda le ghiandole lacrimali ed è un conflitto di essere visto o non essere visto. Perché noi quando abbiamo l'occhio più umido siamo più visibili, soprattutto nella penombra perché fa riflesso, mentre invece quando è secco siamo meno visibili. Quindi quando è una situazione in cui vorrebbe essere vista, questa è una ragazza questa di cui stiamo parlando?
Eh sì, è una persona donna, sì.
Ok. E quanti anni ha adesso?
Poco più di 50.
Ok, questa donna, poi bisogna vedere quando sono cominciati questi singoli sintomi, capisci? Perché, come ti ho detto, la medicina mette un'etichetta a tutti i singoli sintomi assieme, però poi sono successi in una certa sequenza, no? Immagino.
Un 13 anni fa, poco dopo il matrimonio.
Quindi poco dopo il matrimonio ha cominciato ad avere questi sintomi? Allora, la stanchezza degli occhi, come ti ho detto, riguarda un essere visti e non essere visti. Mi era capitato un caso di una ragazza che ha fatto questo conflitto perché aveva un amante da tanti anni, però questo amante non la presentava mai alla sua famiglia. E lei ogni volta faceva questo conflitto di voler essere vista, no? Quindi quando stava con lui aveva questa forte lacrimazione per corrispondente alla fase attiva di voler essere vista. Tra l'altro, quando ha capito il conflitto, le è passata completamente questa
Visto da
ragazza.
chi? Da lui, dall'amante?
E allora bisogna vedere, con ogni probabilità. Sì, no, vista dalla sua famiglia. Questa
Allora, la sua
ragazza,
famiglia.
ad esempio, della famiglia dell'amante. Cioè, lei voleva essere vista, accolta anche dalla famiglia dell'amante, capisci?
Stava cercando una casa. Cioè,
Stava cercando, sì, stava cercando di essere vista, di essere accolta come identità di
essere
compagna di
amata
questa
perché non aveva
persona.
una famiglia.
E, no, ti ho fatto un esempio per dirti questa cosa degli occhi, quindi è qualcosa del genere che ha questa donna, no? Che recidiva ovviamente, perché se ce l'ha ancora adesso questo sintomo vuol dire che recidiva. E poi, come?
Per curarsi?
Allora, bisogna prima di tutto capire i singoli conflitti che hanno portato alle singole manifestazioni. Non bisogna partire con voglio togliere tutti i sintomi. Prima di tutto i sintomi bisogna capirli. Una volta che li hai capiti, hai già fatto il 70% del lavoro, perché sai già da dove vengono, quindi presumibilmente riuscirai a stare lontano dai binari o quantomeno attenuarli e quindi starai meglio. Avrai riattivazioni meno forti e quindi starai progressivamente meglio. Però devi capire cosa sta succedendo. Capisci che capire cosa sta succedendo è la prima cosa. Poi dopo puoi intervenire, ma prima devi capire perché il tuo corpo si sta comportando in una certa maniera, no? Capisci?
Sono dei conflitti a livello interiore che poi vengono somatizzati, no?
Sostanzialmente sì, sono conflitti biologici che hanno poi una componente ovviamente nel soma, nel corpo e anche nella mente, perché psiche, cervello, organo, vanno sempre di pari passo. E poi mi hai detto dolori articolari e stanchezza, lì c'è una svalutazione. Cioè evidentemente dopo il matrimonio ha patito un conflitto di svalutazione che continua a recidivare. E questo può dipendere dal rapporto con questa persona, con suo marito, può dipendere dal fatto che magari sposandosi ha rinunciato, che ne so, al suo lavoro, oppure ha dovuto spostarsi e non voleva, la nuova casa non le piace, cose così.
Ha lasciato la sua città di origine per problemi con la famiglia di origine.
Ok, capisci. Quindi, poi se ha cominciato ad avere sintomi quando si è sposata, i sintomi avvengono in soluzione, ricordati. Quindi, quando ha cominciato ad avere sintomi, lei ha cominciato a risolvere, poi ha continuato a recidivare, nel senso che se non sono passati i sintomi, e durano da più di 10 anni, come hai detto, vuol dire che recidiva.
Scusa, mi
Sì. Probabilmente è la
inserisco
fase in
io.
cui
No, mi inserisco. Quindi, paradossalmente, se anziché cominciare a risolvere fosse rimasta sempre in conflitto attivo, non avrebbe mai avuto i sintomi.
Sostanzialmente no, però tieni conto che stare in conflitto attivo non è stare tanto in conflitto attivo non è che dici che stai bene, perché comunque sei
Infatti.
nervoso, dormi male, senti che si sta logorando il tuo corpo, Quindi si può stare, ma non tanto a lungo, o quantomeno alla lunga bisogna riuscire a attenuarlo l'attività conflittuale, perché sennò veramente vai in esaurimento nervoso, come si dice, no? Capisci? Quindi no, questa donna bisognerebbe indagare fin dall'inizio i sintomi che ha avuto, capire bene il conflitto, capire bene che cosa la sta continuando a far recidivare, perché poi i sintomi motori facilmente fai conflitti sul sintomo, cioè il fatto stesso di sentirsi stanca può averle fatto vivere un conflitto di svalutazione. Ecco, non valgo niente, non riesco più a far niente. E allora lì entri in un circolo vizioso, soprattutto se poi ti fanno una diagnosi di malattia degenerativa. Adesso non so questa sindrome che hai detto come la classificano. Lei si sta curando in qualche modo?
No, inizialmente stava prendendo dei medicinali per tipo 8 mesi, però poi ha smesso completamente. forse perché aveva capito che non gli giovavano, non le giovava.
Ok, e poi non ha preso più niente.
E diciamo, vive una vita abbastanza attiva, però comunque credo appunto ci sono queste tipologie di conflitti magari ancora attivi, e quindi cioè comunque tuttora si percepisce con questa malattia.
Ma questa donna di cui parli, cioè, sa qualcosa della medicina di Hammer? Ne hai mai parlato tu?
No, diciamo, qualcosina gli ho detto, anche io dovrei studiare di più, infatti dovrei cercare magari un libro da cui partire.
Parti dal mio, direi.
Conoscere e comprendere.
Comprendere e applicare, in realtà.
Ah, comprendere e applicare, scusa.
Vabbè, magari se c'è un link lo metti nella chat e così lo compriamo direttamente.
Ma non l'abbiamo mai pubblicato il link nel canale, Alberto?
Lo rimetto io. Intanto tu rispondi a Flo, che però la facciamo parlare perché ci piace sentire la sua voce.
Va bene, caro. Intanto leggi il libro, poi ne
riparliamo. Adesso metto il link. Ma c'è la Paola. Scusa, ma bisogna dare proprio i soldi a Amazon? Va bene, mandiamo i soldi a Amazon. Pazienza, vabbè. Allora Paola, puoi parlare, però aspetta un attimo, perché Flo dice: a me incuriosisce un fatto di cronaca di Siena di qualche anno fa che mi colpì, poiché era evidente una connessione fra un fatto e la morte improvvisa di un padre certamente distrutto da ciò che gli era capitato. La cosa che vorrei capire è le tempistiche, perché pochi giorni mi sembrano troppo pochi per un dispiacere tanto grande. Però se Flo vuole intervenire e dare qualche dettaglio in più, eccola qua.
Non capisco qual è stato il fatto.
Aspetta che la facciamo parlare, dopo tocca alla Paola. Vai, Flo.
Ecco, sì. Allora, questo fatto, tra l'altro, è uno di quelli che... Buonasera a tutti.
Ciao.
Questo fatto che è successo a Siena è uno di quelli che mi portò a pensare, no? Che mi ha portato a pensare che c'è una connessione tra quello che ci succede e quello che fa il nostro corpo, perché anni fa mi ricordo successe una cosa e mi colpì tanto, perché una ragazza fece un video un po', così, per il ragazzo. Siena è un paesone, non è una città grande, quindi insomma la gente si conosce insomma quasi tutta, e quindi questo video lei lo manda al ragazzo, e il ragazzo l'ha mandato in giro dappertutto, e quindi vi immaginate, no? I primi tempi che c'era WhatsApp.
Signore.
E a me quello che mi colpì è che il babbo è morto dopo 3-4 giorni da questa cosa. E ho sempre pensato che c'era una relazione fra il dispiacere che aveva avuto, solo che ora, conoscendo un po' come funziona il discorso delle leggi biologiche, penso che 3-4 giorni sono troppo pochi per aver risolto qualcosa, quindi non può essere una crisi epilettoide, credo.
Scusami, il babbo è morto 3-4 giorni dopo che cosa? Dopo che ha pubblicato i video?
Dopo che si era sparsa la notizia che tutti sapevano questa cosa.
Ok, dopo che si era sparsa la notizia. Ma sua figlia non gliel'aveva magari già parlato a suo padre?
No, io non lo so, perché non conosco nessuno, cioè non conosco quella famiglia io nello specifico. So che ne parlavano tutti, era proprio un fatto ormai risaputissimo, e proprio a distanza di pochissimi giorni si seppe che era morto il babbo di infarto. Però ora a freddo così dico, ma sono pochi giorni, com'è possibile? Non lo so io.
Ma scusami,
io non so,
è morto di infarto?
Mi pare che era morto di infarto, però non mi ricordo. E io lì pensai, no, che c'era per forza una relazione, cioè tutti l'hanno pensato, perché no, il classico è morto di dolore, no?
Sì,
perché
sì.
Bisognerebbe sapere bene com'è andata.
Diciamo,
tre giorni di conflitto attivo sono troppo pochi, come hai detto tu.
Esatto, è quello che ho
pensato. Può essere che lui ha fatto il conflitto già prima, perché magari, che ne so, sua figlia gliene aveva parlato.
Pensavo anch'io, sì.
E quindi lui voleva proteggerla e tutto, e poi alla fine, quando è venuta fuori la cosa, comunque, che ha visto che non è successo poi niente, forse si aspettava di peggio lui, non lo so, in qualche modo è andato in soluzione.
Ah, ho capito.
E poi com'è finita questa storia?
No, io non conoscendoli non ho più saputo niente. So che in quei giorni, in quel mese, non si parlava d'altro, perché era insomma una cosa clamorosa. Sia il fatto della figlia, perché poi erano i primi tempi che c'era WhatsApp, che c'erano questi, e quindi anche la gestione era più, non lo so, anche era più difficile anche capire in che guai uno si poteva mettere, no, all'epoca, con una cosa del genere. Guarda, magari uno oggi ci sarebbe stata più attenta, probabilmente, non lo so, però all'epoca, diciamo, eravamo tutti più inesperti. Però di fatto questa cosa si sparse.
Non si può capire bene cosa è successo se non si sanno gli eventi.
Sì, no, ma infatti, certo, l'unica cosa, ecco, che a me mi aveva incuriosito questa tempistica, perché mi sembrava troppo breve.
A me sembra, cioè, da questa tempistica sembra proprio che lui in realtà sia andato in soluzione quando è venuto
esatto.
Questo casino. E, ok,
cioè, non sarà una crisi epileptoide, no?
In qualche giorno puoi avere la crisi epileptoide, che può essere fatale, però non può aver fatto il conflitto attivo lì. Quindi magari con questa figlia, che ne so, magari qualcosina di simile era già mezzo successo in passato, o non possiamo sapere, no? Però sicuramente era in conflitto attivo già da prima. La figlia era minorenne, era piccola?
Sì, era, non mi ricordo se avrà avuto 16-17 anni, una roba così.
Ok.
Bisognerebbe capirlo, sì. Paola, cosa volevi raccontarci invece? Paola Botta, togliersi dal mute, anche lei, l'abbiamo colta, eccola là.
No. Io non sapevo di aver chiesto di parlare.
Ciao!
Ho detto Botta. Però ascolta,
adesso,
visto
adesso
che me l'avete...
Non è
che me lo
adesso.
Devo inventare, proprio in relativo all'infarto. Guarda, capita a fagiolo una riflessione. Anni e anni fa, sul giornale La Stampa era riportata la notizia di una madre e di una figlia che erano morti sul colpo entrambe, perché era ritornato a casa il rispettivo figlio e fratello che era stato sepolto con gli indumenti come usano i funerali musulmani, avvolto in bende. E il giornale La Stampa riportava questa notizia, che erano morte all'istante entrambe queste due signore. E allora mi sono chiesta che ci può essere un'intensità tale, perché Hammer dice che conta l'intensità e la durata, ma probabilmente mi sono detta, ma sarà stata un'intensità tale, uno shock enorme, che ha fatto sì che questo accadesse. E poi c'è stata anche un'altra, gira un video che riguarda la guerra, la seconda guerra mondiale, e qui nel biellese si parla di persone che sono state razziate per essere deportate nei campi di concentramento, e un signore, appena saputo la notizia che sarebbe toccato anche lui, al mattino si è ritrovato con tutti i capelli bianchi, un po' come Maria Antonietta quando seppe.
Questo succede. Ma succede anche oggettivamente che ha uno shock molto 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 forte, il cuore cede direttamente.
Sì.
Quindi sì,
sì,
se è molto molto intensa la cosa, può succedere.
Sì. Vi ringrazio, quindi ho potuto dire questo, ci tenevo da tempo, ma non, insomma io non ho chiesto la parola, chissà come mai. Comunque,
il cuore se ci pensiamo è un muscolo, no?
Sì.
E i muscoli in fase attiva tendono a irrigidirsi, quindi una forte fase attiva che riguarda il cuore, quindi uno shock, che una sopraffazione veramente enorme, grossissima, può portare a un irrigidimento tale del cuore che praticamente si ferma, cioè diventa completamente rigido, e quindi si ferma e la persona muore.
Sì.
Un crampo?
Una specie di crampo, sì. Cioè il crampo sarebbe la crisi epilettoide, no?
Sì.
Però la crisi epilettoide sappiamo che rifà la fase attiva amplificata.
Sì. Per un attimo.
È come se fosse un crampo.
Sì.
Va bene, non ci sono altri...
non è da escludere che sia successa una cosa simile anche a questo.
No,
però
lui allora... non credo, perché è istantanea quella cosa. Vedi che il crepa cuore appena entra la persona, boom, oppure è una notizia.
Magari l'ha saputo per ultimo, non lo so, magari
la figlia
no, invece non era, qualche era qualche giorno che che girava questa cosa, no?
Sì, sì.
No, no, lì bisogna, bisognerebbe sapere bene che com'era questo rapporto con questa figlia. Perché probabilmente c'entra questo evento, perché la tempistica sarebbe troppo incredibile se avesse avuto un altro conflitto di un altro tipo. Però bisogna capire in che modo c'entra. Cioè, secondo me era già in conflitto con questa figlia di preoccupazione per un qualcosa di simile o anche per qualcosa di diverso, non lo sappiamo. Forse per questo ragazzo, forse vedeva che questo ragazzo non era per niente adatto a sua figlia e quindi quando ha fatto sta cosa ha pensato, oh, finalmente adesso mia figlia aprirà gli occhi, lo manderà a fanculo sto stronzo. Capite cosa può essere successo?
Grazie. Va bene, allora non abbiamo altri commenti né alzate di mano, se non guardo vedo bene. Ti ricordi quali erano le cose che erano venute fuori nella chat?
Allora, una domanda era uno che aveva scritto la questione emorragie cerebrali, ictus e aneurismi. Però sono tre cose diverse. Allora,
emorragie... Sono tre domande.
No, nel senso che a volte sono messi un po' mischiati assieme, però diciamo meridianamente sono tre cose ben distinte. Emorragia cerebrale. Allora, partiamo col dire che nel cervello l'unica cosa che può succedere sono gli edemi. Quindi tutto quello che viene detto che succede nel cervello, astrocitomi, tumori, blastomi, meningiomi anche, la meningite e così via, sono sempre solo edemi cerebrali nelle loro varie, diciamo, caratteristiche peculiari, cioè quanto hai recidivato quella zona, quanto sei in riparazione, quanto hai anche il profugo, perché sappiamo che più hai profugo, più si deposita acqua, più diventano evidenti, no, questi edemi. E nei meningiomi, per esempio, è semplicemente un edema che è vicino alle meningi e quindi può infiammare un po' anche le meningi. E in questi processi di edemi cerebrali, soprattutto se fai diverse recidive, ma non solo, a volte può essere anche un singolo conflitto forte, nella fase di riparazione e in particolare nella crisi epilettoide ci può essere il cedimento di qualche piccolo vaso sanguigno e lì abbiamo quelli che vengono chiamati emorragie cerebrali, ok? Quindi, che tra l'altro è quella di cui è, tra virgolette, morto mio padre. Quindi, nella fase sempre di riparazione, sempre nella fase di soluzione, se ho il conflitto è forte o è stato recidivato tante volte, può succedere questo cedimento. Che però non è detto che sia letale, eh? Cioè, se è di una certa entità, il corpo riesce col tempo a riassorbere, a risorbire questa emorragia e quindi la persona torna normale. Se invece oltre una certa intensità l'emorragia diciamo invade troppa parte del cervello e il corpo poi non riesce più a riassorbirla, un po' come le questioni delle ferite, no? Una piccola ferita si rimargina, se ti squarcio la pancia muori. Quindi le emorragie cerebrali sono queste. Anche lì non sarebbe da fare niente, cioè se l'emorragia entra un certo livello il corpo la riassorbe e quindi la persona torna sana. Se è oltre un certo livello non c'è niente da fare, la persona muore comunque. Spesso la medicina, dando per spacciato una persona, che poi è quello che è successo a mio padre, gli dà subito la morfina. E io ho il dubbio che sia in realtà stata la morfina poi a causare la morte, e non l'emorragia cerebrale.
Capisci? Cosa poteva succedere se non gliela davano?
Cosa poteva succedere? Moriva, sarebbe morto, se loro, per loro era spacciato, però sai che per dire per non farlo soffrire
sì.
Ti buttano lì sempre la morfina, no? Però la morfina veramente ti impedisce, cioè anche se avresti potuto recuperare, con la morfina non recuperi più. Quindi
se devi fare il calvario devi dire faccio il calvario.
Guarda, io poi ho pensato tante volte, se mio padre, se noi fossimo vissuti 100 anni fa, immagini in un casolare, no? Ti alzi al mattino, c'è il capofamiglia che non vuole alzarsi, stranamente perché è uno mattiniero, poi vai lì e sembra un po' ubriaco, cioè gli fai le domande, risponde un po' male, riconosce alcune persone, alcune no. Quindi noi ovviamente ci siamo preoccupati, abbiamo subito chiamato l'ambulanza, tant'è che non conoscevo neanche Ameri ai tempi, era 2001.
15 anni fa, più di 15 anni fa.
Era 2001, sì. E, però, fossimo vissuti 100 anni fa, cosa facevi con una persona così? La lasciavi a letto, andavi a fare le tue cose, dicevi stai qui tranquillo, tanto lui era lì tranquillo, semplicemente voleva stare a letto, voleva riposare, lo lasciavi lì. E poi, vabbè, se a pomeriggio tornavi, dopo qualche ora tornavi, vedevi un po' come stava, e se lui, se il processo non era letale, si sarebbe ripreso. Se invece era letale, sarebbe morto. Però lasciavi fare il decorso naturale, no? Invece portandolo all'ospedale, come siamo abituati, forziamo sempre le situazioni. Quindi quasi sempre facciamo danni.
Paradossalmente, sì.
Ti sento poco, Alberto.
Stavo pensando ad alta voce, paradossalmente, credendo di fare il bene, in realtà...
Ma è tutto lì, cioè, noi abbiamo sempre creduto, quando una persona sta male, corri subito in ospedale, perché ci hanno sempre detto che se lo becchi in tempo, lo salvi. Se non lo becchi in tempo, muore. Ma però c'è anche un altro modo di vedere le cose, che è quello ameriano. Cioè che comunque se la crisi non è letale, uno si salvava comunque. Loro si prendono il merito. E se era letale, al contrario, moriva comunque. E lì allora ti dicono, non c'era niente da fare. Comunque, questo è il discorso per quanto riguarda emorragia cerebrale. Gli ictus, invece, di solito parlano di ictus quando c'è un conflitto motorio. Quindi una persona che ha avuto un ictus generalmente è una persona che ha avuto una paralisi. Poi loro guardano, fanno un attacco cerebrale e vedono che effettivamente una certa zona del cervello ha lavorato. Ma lì è perfettamente in linea con Hammer, perché la paralisi riguarda di solito un'emiparte del corpo e ovviamente c'è il corrispondente cerebrale di tutta quella parte interessata alla paralisi, no? E l'ictus avviene all'inizio della fase di riparazione, cioè la persona comincia, o in special modo ancora di più può avvenire durante la crisi epileptoide. Quindi quando una persona va in soluzione di un conflitto motorio, all'inizio della soluzione quella parte lì è inefficiente, quindi si ha questo famoso decadimento dei muscoli, no? La faccia che decade, o poi non riesci più a alzare un braccio, così, e allora vai all'ospedale e ti dicono che hai avuto un ictus. Fanno l'attacco cerebrale.
Il mio quarto figlio, che adesso ha 20 anni, quasi 21, e ha avuto un parto abbastanza difficile. E, a 9 mesi, 9 mesi esatti, proprio 9 mesi, cioè il primo settembre, lui è nato il primo dicembre, il primo settembre di 9 mesi dopo, mia moglie mi chiama il pomeriggio, io ero al lavoro, uh-huh. Ha detto vieni perché Francesco non si sta svegliando dal sonnellino pomeridiano, okay. E anzi muove il braccio ripetutamente, il braccio destro. Okay. Allora vado lì, aveva proprio gli occhi persi ed era in corso una crisi epilettica. Sì. L'abbiamo portato in ospedale, ci sono quasi anche arrabbiati che l'abbiamo portato noi in macchina. Ha detto, ma siete venuti in macchina? Siete venuti qui da soli? Sì. Dovevate portare a chiamare l'ambulanza. Mm. A un certo punto mi sono guardato, ci siamo entrati dritti proprio, cioè c'era tutta la gente in pronto soccorso, noi ci hanno fatto entrare davanti a tutti. A un certo punto eravamo lì sulla sala dove lo stavano visitando, ho fatto un passo indietro e li ho contati, c'erano 9 dottori. Mm. E detto, caspita, deve essere grave. E messo in terapia intensiva il lunedì, era un lunedì 1 settembre 2004. E io ho detto, questo è perso, morto. Infatti è stato 2 giorni in terapia intensiva, fino a mercoledì pomeriggio, che proprio perso, sai quando dici, perso il figlio? Mercoledì ha ricominciato a mangiare, giovedì ha guardato la mamma, perché prima aveva gli occhi aperti ma non vedeva, la guardata, l'ha riconosciuta,
certo.
E venerdì ce l'hanno dimesso. Vabbè, vi lascio la parte commovente, perché sennò mi commuovo anch'io, ma comunque... hanno diagnosticato un'ischemia sulla parte destra del cervello, quindi lui potenzialmente avrebbe avuto una emiparesi. Di fatto usa la parte sinistra male, per fortuna non è mancino. Diciamo che il piede non ha la mobilità nel piede, nel senso che lui da piccolo aveva un tutore, adesso non lo usa più, però vedi che cammina un po' zoppicando, cioè non riesce a pilotare il piede sinistro. In teoria anche la mano sinistra potrebbe essere un pochino compromessa, ma non si vede quello. Questa cosa qui ha compromesso, secondo me, la parte del cervello, posso parlare così perché sono a casa da solo, ovviamente, e i miei familiari non ascoltano queste trasmissioni, ha la parte destra del cervello, secondo me, è un po' compromessa. Lui è bravissimo dal punto di vista matematico-razionale, un po' nerd, se volete, però nella parte di relazioni, di emozioni, no, è quasi autistico, nel senso che non riesce a capire le emozioni di una persona che gli sta di fronte.
Ma allora,
mi sei venuto in mente perché parlavi di ischemia e sì. A noi ti hanno diagnosticato appunto l'ischemia, che deve essere avvenuta o durante il parto o addirittura prima del parto, ma noi crediamo durante il parto.
Ma allora, lui quando ha avuto
perché quando hanno fatto l'attacco a 9 mesi ci hanno detto che era una cosa antica, a 9 mesi, potrebbe essere stata in gravidanza o durante il parto, perché c'era la cicatrice, avevano visto, non avevano visto l'ischemia attiva, avevano visto i residui di un'ischemia. Quindi una cosa vecchia, viva Dio, cioè 9 mesi, vecchia, questo può essere. Potrebbe essere anche durante la gravidanza o durante il parto.
Allora, sicuramente lì a 9 mesi, 10 mesi ha fatto una recidiva e poi è andato in soluzione. Perché se no non avrebbe avuto quei sintomi, capisci? Poi, che il conflitto originario l'abbia fatto al parto, il parto come era andato?
Problematicissimo, nato con l'indice zero, nero. Okay. Poi dopo l'hanno rianimato, ma quando è venuto fuori era nero.
Quindi è stato allontanato dalla madre dopo il parto?
Ma allora, nel momento del fatto parto naturale, nel momento del parto... l'hanno un attimo rianimato, dopo 2 minuti è nato in braccio.
Ok, potrebbe aver vissuto conflitto lì, bastano anche pochi minuti, perché noi dobbiamo subito ritrovare contatto con la madre e poi ha fatto una recidiva a 10 mesi di distacco dalla madre. Adesso non lo so, magari ha cominciato a lasciarla un po' con la nonna, o a distaccarsi un attimo.
No, perché periodi. Era sempre... non lavorava ancora, con 4 figli, stava a casa con tutti i figli.
Magari sai, badando un altro figlio, si è staccato un attimo, no? Ha cominciato a... e lì può aver fatto una recidiva. È un'ipotesi, bisognerebbe indagare meglio.
Noi l'avevamo collegata a una febbre, era la prima febbre che faceva dopo 9 mesi e quindi abbiamo detto, oddio, la febbre gli scatena le crisi. Allora
no,
non conoscevo.
No, è che aveva la febbre perché è andato in soluzione, capisci?
Infatti poi noi abbiamo girato per anni col farmaco salvavita perché abbiamo sempre detto, se gli torna la febbre gli ripartono le crisi epilettiche.
Non è assolutamente vero, perché la febbre può venire per mille altri conflitti. Però lì erano concomitanti, cioè è andato in soluzione, è venuta la febbre e poi ha avuto la sua crisi epilettica. Ma alla fine la diagnosi che vi hanno dato cos'è stata? Ischemia cerebrale?
Sì, con potenziale emiparesi, mi ha avuto l'AIDS 104 per diversi anni.
Ok. Ma allora ischemia e ictus sono abbastanza sinonimi, cioè li usano in maniera intercambiabile abbastanza. E quindi in quel caso lì sì, è andato in soluzione e ha fatto quella sua crisi, ma non sarebbe cambiato niente. In ospedale cosa gli hanno fatto in fondo?
Guarda, credo tenuto sotto controllo e alimentato col sondino, di fatto lasciato dormire per 2 giorni.
Che era quello che avreste fatto anche a casa, no? Cosa
no, aspetta, no, c'era un altro farmaco, il Depakin, credo. Il Depakin che serviva appunto, è un farmaco che ho letto, a quel periodo ci siamo informati, che ci avevano detto dovrà prendere tutta la vita. Tra l'altro, pur non essendo americani, dopo 6 mesi, anziché crescere, in teoria avremmo dovuto crescere con le dosi seguendo il peso. In realtà in 8 mesi eravamo arrivati a zero, perché noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo diminuito anziché aumentarlo, e stranamente abbiamo trovato una dottoressa a una delle visite di controllo, alla quale l'abbiamo detto, e lei ha detto, non ci ha sgridato, ha detto, state prendendo un rischio, ma se ve la sentite di correrlo, fare i vostri. Ma come sì, dire, della serie, è come prendere 100 litri d'acqua tutti i giorni nella paura che la casa prenda fuoco, esatto. Però alla fine
ma è le stesse probabilità che prenda fuoco di qualsiasi altro bambino, capisci? Non è che
magari è bagnata, quindi prende meno fuoco, però, la teoria.
Più che altro non è il farmaco che fa niente di buono lì, anzi il distacco dalla madre e da voi e da te è stato sicuramente un ulteriore conflitto per lui. Per 2 giorni è stato distaccato in terapia intensiva, giusto?
Allora, nella terapia intensiva sì. Allora, sicuramente il lunedì pomeriggio e lunedì notte siamo tornati a casa, è rimasto da solo. Il martedì penso che siamo andati il pomeriggio, quindi 24 ore da solo le ha fatte. Ma credo che già dal martedì notte siamo sempre stati io di notte e mia moglie di giorno.
Però a quell'età lì, poi se sta male, sicuramente anche solo una notte distaccato è un conflitto. Comunque, per dirti che aveva già superato la crisi lì. Cioè, la crisi non era comunque letale, se no sarebbe morto. E poi ha avuto una crisi anche mezza epilettica, perché se muoveva il braccio... Quindi era proprio fondatorio, secondo me muoveva il braccio e era un cercare un contatto, no? Però bisognerebbe rivedere bene tutto, come è andato il parto, bene, poi i mesi successivi e tutto, però in linea di massima secondo me il conflitto è quello.
Mm-hmm, può essere. Va bene.
E poi non è detto che uno recidivi tutta la vita, cioè... Se poi non succede più durante l'infanzia, passa comunque un'infanzia serena e tutto... non è detto, certo, rimangono certi binari che può succedere che
a beneficio di chi ascolta, quando un paio di puntate fa Davide parlava del ruolo maschile e femminile, mi è tornata a mente questa cosa qui, perché i ruoli maschili e femminili sono definiti dalla biologia, cioè il maschio non può allattare, tanto per essere e quindi il maschio ha certi compiti, la femmina certi altri, la mamma e il padre certi compiti, la mamma certi altri. Di fronte al pericolo dall'esterno è chiaro che il maschio ha il compito di difendere il nido. Quando poi sono successe altre cose, sempre in relazione all'ultimo figlio, in particolare una è da prima, l'altra durante la pandemia, si è verificato un conflitto biologico di chi è che difende. Però vabbè, niente, era un accenno... Non volevo. Continua con le altre cose, Davide, che c'erano state scritte.
Sì, poi sai, questo episodio che hai raccontato, tu non conoscevi ancora Hammer, tua moglie neanche, quindi vabbè, avete seguito un po' quello che vi hanno detto,
linea
di massima. Poi avete fatto la cosa vostra, nel senso che poi il farmaco non l'avete preso, quindi...
Esatto.
Ok, però diciamo, sarebbe andata bene comunque, anzi, sarebbe andata meglio se restava a casa. Perché passava la sua crisi nelle sue mura domestiche, non faceva altri conflitti, non faceva profugo, quindi però cosa vuoi fare? Tutti abbiamo fatto scelte, faremmo scelte diverse adesso, no? Probabilmente rispetto al passato.
Mi ricordo, scusa che finisco, a proposito di contatto con la mamma, proprio quel prete che ti dicevo prima, una volta ci aveva raccontato un episodio in cui aveva, anzi, il bambino cresciuto l'aveva incontrato per strada, l'aveva abbracciato, proprio perché lui aveva dato alla mamma anni prima la soluzione, aveva detto: devi prendere il figlio a letto e stare a puntato di pelle. Io mi ricordo che anni fa sono stato a un corso con dei colleghi, c'era una collega giovane che è rimasta a casa dal corso perché il suo figlio di 9 mesi aveva avuto un'eruzione cutanea, eccetera, e io ho detto: perché hanno trovato un morbo africano. Ho detto: senti, riempi la vasca di acqua calda, mettici un chilo di sale, vai tu e il bambino, mi state lì un'ora. E mi ha guardato come se fossi pazzo, come dire. Non mi ha dato retta, purtroppo.
Purtroppo, però... perché se ti dava retta, vedeva che era risolutivo quello, sicuramente.
Ma infatti un argomento che io vorrei trattare, adesso basta, non parlo più, continua con le richieste, era proprio la frustrazione del vedere la gente che sbatte la testa contro il muro e non sa queste cose qui. Però va bene, vai avanti tu a rispondere.
Questo dedicheremo un'altra puntata, questo perché è un argomento Vai. Lungo. Vai. Allora, l'aneurisma è un'altra cosa. L'aneurisma in genere viene descritto nelle arterie principali, alla aorta, carotide e così via. E cosa avviene? È un processo che riguarda proprio vene o arterie. Perché le vene arterie cosa fanno? Fanno ulcera in fase attiva e ricostruzione in soluzione. Però se uno recidiva tanto questo processo, ulcera e ricostruzione, il vaso sanguigno diventa sempre più grosso, sia come dimensioni esterne, sia come lume interno. E lì allora ti dicono che c'è il rischio che scoppi. Il che però, io dico sempre, non avviene praticamente mai. Voi avete mai sentito di qualcuno che gli ha scoppiato l'aorta? Non succede questo, perché il corpo comunque non fa le cose stupide. Cioè nel momento che fa ulcera dell'intima della parete del vaso, fa anche un rafforzamento, cioè una proliferazione cellulare della parte muscolare del vaso sanguigno. Come?
Davide, ti posso fare una domanda proprio su questo?
Sì, dimmi.
Che hai citato proprio l'aorta, siccome mia sorella diciamo è morta proprio, aveva 25 anni, no? Mm-hmm. Infatti a lei gli si è resecata direttamente l'aorta.
No, allora è successa la dissecazione dell'aorta?
Sì.
Ok. Ma non è che esplode l'aorta, la dissecazione non è che esplosa l'aorta, dissecazione vuol dire che si è staccata una parete interna e quindi il sangue è finito dentro. Certo, può essere letale, ma non è letale il fatto che il sangue va in giro, è letale la crisi epileptoide che ha avuto in quel tessuto lì dell'aorta.
Perché lei ne ha avuto due diciamo episodi, uno che era andato al pronto soccorso e le avevano detto che era un raffreddore addirittura, perché le faceva male il petto. Dopodiché è passata una settimana, il giorno dopo aveva le prove per il primo spettacolo. La sera stava un pochettino male, aveva un po' di febbre, è andata allo spettacolo e ha avuto la dissecazione e poco dopo diciamo è morta in pronto soccorso.
Quindi è morta. Okay.
Le hanno detto che era la sindrome di Murphy.
No, allora. Amerianamente, il primo tratto dell'aorta dove avviene questa dissecazione è lo stesso relè delle arterie coronarie. Quindi è un conflitto dello stesso tenore, comunque simile, al conflitto di perdita, al conflitto maschile di perdita del territorio. Adesso, per capire bene, dovremmo sapere se tua sorella era destriemene o mancina. Lo sai?
Io mi ricordo che era destrima, cioè che non era mancina.
Allora, però sai, alle volte è camuffato, perché è più facile che lo faccia la mancina, quel tipo di conflitto, perché la mancina...
Aveva la capacità di memorizzare una pagina solo guardandolo, però non so se c'entri questo discorso.
Forse, ma non so se ci sono questi collegamenti. Ma tu hai detto che aveva appena cominciato. Cosa aveva appena cominciato?
In pratica stava concludendo i 3 anni di teatro stabile a Catania, dopodiché, diciamo, aveva l'ultima prova prima del debutto della Bella e la Bestia, che lei era la protagonista, sarebbe stata la protagonista.
Ok. Potrebbe aver risolto qualcosa in relazione a questo, se aveva fatto un conflitto. Lei aveva lottato tanto per questa cosa?
Lei aveva studiato, però diciamo, era una persona molto, diciamo, socievole, amata da tutti, e andava bene. Non mi risulta che avesse particolari conflitti, tranne forse qualcuno che rispetto a lei, diciamo, adottava dei meccanismi meno onesti, diciamo, nel cercare di portarsi avanti, però per il resto non mi risulta
che avesse. Ok, guarda, bisognerebbe poter parlare con lei per sentire cosa l'aveva colpita. Allora, il conflitto può essere la seconda che descrive la medicina. Sento un attimo di eco, mi sentite bene? Vabbè, vado avanti. Sento un po' di eco. Alberto, si sente bene?
Sì, solo che sento l'eco anch'io, quindi vado a mutare quelli che... No, ma non sono, sono già in mute, quindi... Ok, ma sì, sei... parli solo tu, vai.
Allora, comunque, Giovanni, il conflitto di tua sorella è stato o di perdita del territorio o di frustrazione sessuale, che è un, simile a, come dire, perdita dell'identità. Tu sai se tua sorella aveva un fidanzato?
Sì, lei, diciamo, ti posso dire, in quel periodo c'è stato io che, diciamo, mi ero separato e quindi per un certo periodo sono andato ad abitare dai miei, e però, diciamo, in quel periodo che lei già io ero andato a stare nuovamente da solo, e lei aveva un fidanzato, aveva questo fidanzato, sì, che era, diciamo, una storia nota alla famiglia, cioè era proprio il fidanzato ufficiale.
Ufficiale, diciamo.
Ma lei
viveva in casa?
Lei viveva ancora in casa, sì.
Ma allora, non sai se è successo qualcosa nel periodo precedente?
Giovanni, sei viva voce?
Io so che io li ho visti la sera prima che lei era a letto, che aveva un po' di febbre, e c'era il fidanzato lì vicino che era venuto a trovarla e si era, diciamo, la stava un po' così salutando prima. Cioè, nel senso, un rapporto tranquillo. Poi dopodiché io il giorno dopo non mi ero fatto sentire e ho appreso che lei era andata a fare le prove e si era sentita male e poi sì, sono andato al pronto soccorso.
Tieni conto che lei era sicuramente in soluzione lì, quindi aveva febbre, era tranquilla, però bisogna vedere di cosa era andata in soluzione. Penso che le due ipotesi più probabili siano qualcosa che era successo al lavoro, quindi qualcosa così, o qualcosa col fidanzato.
Ho messo in mute Giovanni perché quando parli tu rientra, adesso lo riabilito.
Sì, ho capito, però diciamo non so, dovrei chiedere a mia sorella che la, diciamo, vivevano insieme, io ero da molto tempo già che non stavo a casa, quindi magari dovrei chiedere queste cose a lei e a mia madre, che la conoscevano.
Prova a chiedere, quanto tempo fa è successa questa cosa?
Ah, già è successo un bel po' di tempo fa, è successo il 25 novembre del 2008, quindi considero.
Passati già tanti 16 anni. Prova a chiedere se si ricordano. Lì era da poco andata in soluzione, qualche giorno, diciamo, qualche settimana al limite.
Io ho il contatto del fidanzato, cioè nel senso che il fidanzato di allora tuttora a volte lo sento, quindi posso chiedere a lui anche.
Anche a lui puoi chiedere, sì, se era successo qualcosa fra di loro nei mesi precedenti, un litigio forte, un tradimento, che poi si era risolto, si era riappacificato.
Ok, grazie.
Figurati.
La dissecazione della aorta, da cosa dipende, Davide?
Allora, loro fanno l'autopsia e ti vedono che l'aorta si è disseccata, ma in realtà non è, e ti dicono che sei morto per quello, perché da lì il sangue è andato in giro, ma in realtà meridianamente non è che è tanto quello, è che ovviamente hai fatto un conflitto su quella parte del corpo e la crisi piretoide è stata letale. Ma è stata letale la crisi piretoide in sé, nel senso che sei morto comunque di pressione dell'edema cerebrale in crisi piretoide, non perché il sangue è andato in giro, che poi non va in giro, perché è semplicemente staccata un po' la parete lì. Loro dell'autopsia vedono che la parete è un po' staccata, la parete interna. Però, quindi, vabbè, finisce un po' lì il sangue, ma non è che uno muore per quello. Però muori perché il programma è stato troppo intenso.
Ok.
È lo stesso programma delle arterie coronarie, è praticamente come se fosse un infarto coronarico, la dissecazione dell'aorta.
Ok, vai avanti, che siamo già alle 10.
Allora, velocemente, hanno chiesto di parlare dei parassiti. Allora, per i parassiti si può fare lo stesso discorso che si è fatto per la quarta legge biologica, no? Che riguardava i microrganismi, i nostri simbionti, quindi batteri, micobatteri, funghi. E anche i parassiti, tipo dai pidocchi alle pulci, ai vermi intestinali, a ogni tipo di parassita, intervengono sempre in fase di riparazione. Questo avviene nella quarta legge biologica per i microrganismi e anche per i parassiti. E quindi intervengono e proliferano solo se quella parte del corpo è in una fase di riparazione di un programma speciale biologico. Quindi noi prendiamo i pidocchi solo nella fase di riparazione dell'epidermide della testa. Ok? E infatti se in una classe di bambini arriva uno con i pidocchi, va bene, può succedere che qualcun altro prenda i pidocchi, ma tanti altri no. Quindi va bene, tu metti di fianco due persone che hanno i pidocchi, proprio si toccano i capelli, un po' di pidocchi possono andare sull'altra testa, ma sull'altra testa possono proliferare solo se trovano un ambiente simile alla testa originaria. Se trovano un ambiente diverso, mo non ci stanno neanche, fanno un salto e tornano indietro. Ok, quindi questo vale per i pidocchi, ma anche per esempio per i vermi intestinali. Vermi intestinali, compresa la tenia, intervengono in fase di riparazione e aiutano quindi a disgregare delle formazioni che si sono formate in fase attiva e poi non servono più. Infatti, poi, quando finiscono il loro lavoro, vengono espulsi, muoiono e vengono espulsi. Compresa la tegna, anche la tegna viene espulsa, no? Questo spaghetto, questa specie di tagliatella, fa un po'
Se lo
schifo.
dici a qualcuno che invece non ne sa queste cose, dice: ma come mai allora nelle classi tutti quanti, se uno ha i pidocchi, attacca tutti gli altri?
Ma non è mai vero che li attacca tutti gli altri. Attacca qualcuno, che evidentemente è anche lui in una fase di riparazione di perdita di contatto. Poi ricordiamoci sempre che possono succedere conflitti anche collettivi, eh? Tipo se cambia una maestra, se va via un'amata maestra, arriva una supplente carogna per un mese, e magari la maestra accarezzava anche la testa dei bambini, era affettuosa, invece questa carogna niente, da solo punizioni e bacchettate. Poi quando torna la maestra originaria, ricomincia a accarezzare i bambini, questi vanno in soluzione dell'epidermide della testa. E in quella fase possono, se ci sono in giro i pidocchi, lì proliferano. Però anche lì non succede mai che tutta la classe fa questo conflitto. Possono farlo in tanti perché c'è una situazione in cui in tanti possono avere quel tipo di sentito. Ok? Poi hanno chiesto delle adenoidi dei bambini, che vabbè, adesso forse un po' meno, ma una volta era un incubo, ah, c'ha le adenoidi, c'ha le adenoidi. Allora, le adenoidi sono ghiandole che sono nella cavità retrofaringea. E sono ghiandole quindi che endoderma e quindi sono un conflitto del boccone. Quindi un boccone ambito che nei bambini può assumere diverse forme. Un giocattolo, un qualcosa, un pallone. Un ritrovato contatto con un nonno, diverse cose i bambini possono interpretare come un boccone che devono inglobare, no? Perché i bambini cioè, sono molto nella fase di inglobare dalla bocca, no? E quindi la ghiandola si attiva in fase attiva e fa proliferazione, diventa un po' più grossa per poter inglobare questo boccone. Poi c'è la lateralità dell'endoderma, quindi l'adenoide destra è relativa a un boccone ambito che vogliamo ottenere. Okay? L'adenoide sinistra è un boccone che vogliamo valutare, ma tendenzialmente da rigettare. Quindi, che ne so, un bambino a destra può fare un regalo gradito, un gioco particolare, il Lego grande, come nel film di Pozzetto, qualcosa che il bambino voleva tanto perché voleva inglobarlo. Invece a sinistra può essere più una situazione da valutare, ma è riferimento a qualcosa da scartare. Che ne so, viene ospite per una settimana un amico di tuo fratello. Ok, tu vuoi valutarlo, ok, però qualcosa nel senso che prima se ne va meglio è, qualcosa del genere, no? E quindi in fase attiva fai proliferazione, diventano più grosse le adenoidi per valutare meglio questo boccone, visto il senso biologico, e in soluzione ovviamente la zona si infiamma e lì abbiamo le adenoidi, come si dice, no? E poi, vabbè, siccome tirando via l'adenoide l'essere il bambino non muore, e allora pensano bene spesso i medici di dire togliamole, almeno abbiamo risolto il problema, no? Però sono ghiandole che hanno, se stavano lì, una loro utilità, probabilmente ce l'hanno, no?
Esatto.
Ok, i tuoi figli hanno mai avuto l'adenoide, Alberto?
No, io sì, mi ricordo da piccolo che me l'hanno tolte, ma si parla di 55 anni fa.
Ma perché ai nostri periodi era molto più facile che te le tiravano via. Non si vede che gli piaceva fare questa operazione, adenoidi, anche tonsille, soprattutto tonsille nel mio periodo.
Mm-mm. Quando non capisci qualcosa lo togli. Ascolta.
Praticamente sì.
Il buon Dio te l'ha messo, ci sarà un motivo.
Quello che dico sempre anch'io. Mamma poi mia. Un'altra persona diceva qualcosa riguardo alla donazione di sangue, che ne abbiamo parlato un attimo l'altra volta in relazione alle metastasi. Sì, lui diceva che le donano da tanto tempo e che comunque sì, quattro controlli li fanno, ma giusto sul livello di emoglobina e di ferro, cioè sostanzialmente quanti globuli rossi c'hai in questo sangue, no? Se sono troppo pochi te lo scartano, quindi c'è giusto quel limite lì, però tutto ciò non dà nessuna indicazione su altri processi speciali, anche tumorali, che possono avvenire nel corpo del donante. No? E, no, faceva alla fine una domanda interessante, cioè se può far male donare sangue. Allora, in sé no, nel senso che vabbè, c'è un sacco di gente che dona la vita e sta benissimo prima di tutto. E poi comunque, tu doni sangue, Alberto?
Sì, in realtà ti dirò la verità, dal Covid in poi ho un po' smesso perché mi dà fastidio, cioè, sono un paria perché ti posso infettare se non ho la mascherina, però il mio sangue lo vuoi,
certo,
e vaffanculo, certo. Non te lo do più.
Ha scritto il messaggio, ha detto una roba del genere, che era novato.
Sì, scusa, mi dà fastidio, va bene.
E quindi tu porti via un po' di sangue, poi sanno che te ne porti via una certa quantità, che il corpo non è che ha un grossissimo shock, e poi lo rigenera il corpo, il sangue, quindi anzi è quasi, potrebbe anche essere una pratica in un certo modo salutare, perché stimola la rigenerazione del sangue. Però potresti fare conflitto, perché allora una persona che lo dona da anni e non ha nessun problema,
esatto, volontariamente, scusa,
sì. Esatto, anche volontariamente, però è sempre, ci può essere sempre quel pericolo del conflitto della ferita sanguinante, perché tu quando vedi uscire del sangue dal tuo corpo inconsciamente puoi interpretarlo come cazzo sono ferito.
Sì, però non è una cosa inaspettata, sei tu che lo fai, lo programmi, sai che stai andando lì.
Infatti, cioè... Esatto, però ma sai, magari uno che va a donare per la prima volta.
Sì, io ho visto gente cadere giù come delle scope dritte.
Che poi magari non è abituato a avere a che fare con aghi e così, va a donare per motivi etici magari, no? Perché dici mi sembra giusto, è utile il sangue, lo dono, però poi quando si trova lì fa il conflitto, no? Capisci? Perché non aveva immaginato proprio cosa succedeva, quando vede uscire il sangue dal corpo può essere che fa conflitto, come hai visto tu a volte fai conflitto di, magari ti fa binario, sai, il sangue spesso è un binario, c'è tanta gente che vede il sangue sviene o gli vengono vari tipi di sintomi. Quindi c'è, se vogliamo, solo quella possibilità lì, che uno se fa il conflitto della vita sanguinante allora attiva la milza, e allora lì magari ogni volta che va a donare sangue la milza fa un po' di... alla fine c'hai la milza enorme, no? e poi hai altri tipi di sintomi. Però diciamo che come tutte le cose dipende tutto dal percepito della persona, cioè in sé tirar via un litro di sangue, quanto è che viene tirato via? Mezzo litro, quant'è?
350 cc che su 7 litri è il...
5% praticamente.
Sì, no, 5%.
Una cosa del genere.
Vedi, vedi l'ingegnere che fa i conti al volo, sì. Sì.
E quindi...
scusa, no, scusa, non è il 5%, cioè, il doppio di 3,50 è 700, 7, sì, 5%, bravo, sì, la metà di 10, la metà del 10%, sì, 5%.
No, perché vabbè, sapranno anche che quella quantità lì non provoca particolari problemi normalmente, no? Però sai, anche tutta questa utilità delle trasfusioni nell'ottica meriana si riduce enormemente, perché queste trasfusioni, cioè, fanno appena uno c'ha un po' di anemia, trasfusione. Arriva un vecchietto all'ospedale, trasfusione. Cioè, ma veramente è indispensabile? Cioè, un conto è se una persona ha fatto un incidente, ha perso 4 litri di sangue, sai, gli dai un aiutino, così il corpo fa prima, no? A recuperare. Ma in tantissimi altri casi non servirebbero tutte queste trasfusioni, eh. Quindi così io non lo do nel sangue, preferisco stare lontano in generale.
No, e... ti dico, a me ha dato fastidio proprio questo aspetto, io ce l'ho un pochino, mi sono sentito discriminato, che se ne dica, e quindi non per vendetta, no, però mi dà fastidio, cioè hai paura che io ti
respiro. Lo capisco, tu facevi una cosa per aiutare il sistema medico, no? Cioè, nel senso... E poi ti senti trattato così, perché non ti fai un buco e ti fai iniettare una cosa sconosciuta, sei un reietto. Vabbè.
Hai paura che ti respiri vicino, perché sono infetto, però il mio sangue lo vuoi, allora no.
Sì. Vabbè, ma è una delle tantissime contraddizioni di quel periodo. Sai.
Sì, lasciamo perdere. Allora, mi sono perso la chat, non ci sono, fino a 2 minuti fa non c'erano più domande.
Allora, se qualcuno ha altre domande, ha altre domande da fare o è soddisfatto della risposta o qualcuno vuol chiedere qualcosa?
Una volta tanto restiamo nell'ora e 5, ore e 10, dai, io direi che possiamo chiuderla qui. Vediamo se questa settimana ci sono altre richieste, se no ci inventiamo qualcos'altro per la settimana prossima.
Sì, aspetta, guarda, che poi... Poi noi possiamo sempre... Ah, Antonio, che era andato via, non vuole più parlare. Se vuole parlare.
Ha esaurito le sue wild card.
No. Ah, eccolo,
no,
eccolo.
Non vorrei che... No,
l'avevo lasciato aperto.
Dice, volevi dire qualcosa?
Non avendo conosciuto bene le costellazioni, ne avrei per così delle domande, ma non finiamo più, mi sa, è meglio la prossima volta, dai.
Entra per la prossima volta, dai.
Va bene, buonasera a tutti.
Grazie, ciao, a tutti, ciao. Allora, ci vediamo lunedì prossimo, lunedì 28.
Sì, no, io volevo solo dire che va bene, andiamo avanti anche così. Però diciamo la parte didattica della medicina di Hammer, proprio quella di base, è anche se vogliamo conclusa, no? Cioè una panoramica generale l'abbiamo data. Quindi dalla prossima volta, se qualcuno vuol fare domande anche leggermente, cioè che magari si collegano con la medicina di Hammer, però riguardano anche altri argomenti, la società, quello che sta succedendo e tutto, per quanto mi riguarda possiamo anche spaziare, come era anche l'idea iniziale, no? Cosa dice Alberto?
Sì, sì, sì. Allora, le idee sicuramente non ci mancano. Chiaramente, visto che abbiamo questo gruppetto che ci segue, vorremmo che fossero anche loro a darci le dritte, perché se vogliamo parlare dalla Luna al signoraggio, alle forze black, all'11 settembre, alla terapia, quello che volete possiamo parlarne, solo che magari c'è qualcosa che interessa di più, magari ci facciamo...
Sì, sì, no, ma sai, magari, per esempio, ho visto nella chat che hanno parlato un po' delle metastasi e del motivo per cui la medicina continua a avere questo dogma.
Avrei una cosa che mi interessa, che è molto rimane nel solco di Hammer, che è cosa fare con amici, parenti, colleghi che non ne sanno nulla, perché abbiamo, credo che in tanti abbiamo l'esperienza di aver fatto i rompiscatole ottenendo molte volte l'effetto contrario, e quindi magari condividere un po' di esperienze per capire qual è l'approccio migliore non sarebbe male.
Certo. Perché, poi da lì vedi che poi si può spaziare anche su altro, no? Rapporti sociali e così via.
Magari ne parliamo la volta prossima.
Va bene.
Vedo che Sonia sta typing, ma forse ha appoggiato la mano sulla barra spaziatrice e non sta scrivendo niente. Ah no, eccola qua. Grazie di cuore per tutto il tempo che ci dedicate, sono davvero tanto grata, tesoro. Queste frasi qui ci danno la carica per andare avanti altri due anni, no, due mesi, diciamo. Vedo l'ora di incontrarvi qualche conto di persona. Guarda, ho chiesto tutti i nomi, tutte le, più o meno le posizioni, ho visto che un posto abbastanza baricentrico potrebbe essere a metà fra Milano e Verona, oppure Mantova. Ecco, Mantova potrebbe essere abbastanza baricentrico. In realtà siete più lombardo-milanesi e piemontesi che altro, però dai, c'è... Vabbè, sto spostando un po' adesso.
Mai, dai, forse un giorno faremo anche un incontro dal vivo nel bar delle verità.
Troviamo un bar e lo battezziamo Bar delle Verità.
Esatto.
Allora, troviamo un giorno di quelli dei ponti, il 25 aprile, oppure, che ne so, Natale no, perché o vacanze di Natale no, perché è brutto tempo. Primavera magari, ci pensiamo. Dai.
Magari in primavera, sì.
C'è nessuno che ha un casale
disponibile. Magari chiediamo anche quello, magari qualcuno può anche ospitare, non sarebbe male.
Esatto. Va bene, dai, prima. Grazie a tutti, ci sentiamo fra una settimana, lunedì 28. Ciao, grazie Davide.
Buona settimana a tutti, grazie a te Alberto e grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao.